Il testo è tratto dal libro Quaderni, dal 1945 al 1950 di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Marzo 1949. Il parallelo tra le due passioni. Seconda parte di 5. Andiamo oltre ancora. Incontro ai falsi amici. Chi sono? Sono gli scribi, i farisei, i sadducei, gli erodiani che mi invitano ai loro banchetti per poi criticare me ed i miei discepoli perché questi non hanno compiuto purificazioni esteriori. O mormorano perché io perdono la peccatrice che li ha superati col darmi quei conforti in uso fra gli ebrei che essi non mi avevano dato, o mi interrogano su questioni legali o spirituali, mostrandosi desiderosi di apprendere, ma, in verità, covando in cuor loro la speranza di potermi cogliere in fallo. Né valsero le mie risposte in incarnata sapienza e di vero figlio della Torah a farli persuasi che io ero il Messia profetizzato. Ma anzi, servirono a creare i capi d'accusa per me nella notte fra il giovedì ed il venerdì. Eccoli, quelli che mi chiedono perché i miei discepoli non si lavarono prima di assidersi a mensa. Dimentichi che un di loro, Simone il fariseo, non mi aveva volutamente dato di che lavarmi e profumarmi, secondo gli usi di Palestina, quando mi aveva voluto suo ospite, ma anzi aveva mormorato in cuor suo sull'azione riparatrice della pentita. Riparatrice, dico, delle colpe di lei, ma anche della colpa di lui, Simon Fariseo. Eccoli. Quelli che mi interrogano sul divorzio, quelli che mi tentano sul tributo a Cesare per avere un capo d'accusa da portare contro me a Pilato. Oh, gli astuti accusatori che mi vogliono morto, ma non vorrebbero che il legale fosse il martirio. Eccoli, quelli che mi trascinano ai piedi l'adultera con duplice scopo. Quelli che si scandalizzano quando io ripulisco la casa del padre mio, divenuta luogo di baratto, usura e mercato. Quelli che fingono di fraintendere la seconda vita della carne dopo il giudizio finale, la risurrezione, per vedere se dico eresia. Quelli che mi fan chiedere capziosamente quale sia il più grande dei precetti. Quelli che dicono che per credere in me hanno bisogno di un segno. Hanno forse creduto dopo che lo ebbero? No, come non credono a te. Come non ti hanno creduto e non ti crederanno mai veramente, anche se dicono di credere che tu sia il mio portavoce e che le lezioni dell'opera vengono dalla sapienza. E lo dicono per ingannarti sui loro veri disegni. O credono, e credettero, e crederanno instabilmente, e solo quando la forza di certe testimonianze li piegheranno a terra come superbi alberi che un uragano piega, pronti a rialzarsi e a negare quella loro transitoria fede, non appena il potere di Dio non li preme più e il suo splendore non fiammeggia paurosamente loro dinanzi. Amici? No. Gli amici non ti tormentano con domande capziose per vedere se riescono a far cadere in errore, posto che errore non v'è nello scritto. Gli amici non rimproverano di colpe non vere, mentre sanno che essi andrebbero rimproverati di loro azioni non buone, e hanno fatte e fanno sapendo di farle. Gli amici non mettono in condizione di criticare le azioni delle autorità e ribellarsi ad esse, alterando la verità sulle azioni delle autorità per poi denunciare alle stesse le ribellioni o le critiche aizzate e suscitate dalle loro tendenziose parole. Gli amici non si ribellano quando un giusto zelo spazza come lordura e mercimonio indegno quanto occupa la loro anima profanata da sensualità della mente. Gli amici non fingono di fraintendere le chiare spiegazioni per muovere obiezioni sperando di farti cadere in eresia. Gli amici non fanno tradimento di azioni illecite per poi dire che l'amico è complice loro. Gli amici non dipingono l'amico come folle o indemoniato, mentitore o subdolo. Tutte queste cose gli amici veri non le fanno. Sono dunque costoro, i tuoi falsi amici, amici? No. Tentatori sono, calunniatori sono, negatori sono, astuti sono, ladri e bugiardi sono. Attentatori della tua vita, che consumano con le loro azioni, e dell'opera, che danneggiano con le loro azioni, quindi omicidi e distruttori impuniti. No, non impuniti. Potevano esserlo sinché la mia pazienza durava. Non dopo che essa è esaurita. Senza carità sono, quindi senza Dio. Attenti, come più degli antichi strategoi del Tempio, ma non per reverenziale amore alla santità del Signore, vero capo del Tempio, ma per cercare un motivo con cui convincere di peccato i semplici. Sempre pronti ad asserire il non vero, ad alterare le cose, ad aggiungere o a levare, covando in cuor loro un disegno impuro. Io li chiamo concupiscenti, e tali sono in due dei tre rami del maledetto albero nato nell'uomo dal seme del vietato pomo. Lo sono nella concupiscenza degli occhi, perché curiosità malsana ed avarizia li mossero ad occuparsi di te. E la concupiscenza degli occhi è curiosità ed avarizia. E lo sono nella concupiscenza della mente, o d'orgoglio della vita, per renderti più chiara questa faccia della concupiscenza umana. Esso è dato dall'egoismo che l'amor proprio sfrenato ha suscitato in loro, al punto di credersi simili a Dio, anzi, al punto da poter imporre a Dio di fare ciò che essi vogliono. Così come con ogni loro potere, cercano premere e piegare il prossimo loro per farne il loro schiavo che li serve e teme, non osando reagire alla loro mallarvata violenza. Dal maledetto ramo della concupiscenza mentale pendono gli attossicati frutti della vanagloria che, disordinatamente stimandosi, esige lodi e ringraziamenti da ognuno, al quale i vanagloriosi si impongono con un ipocrito aspetto di santi, steso a coprire la verità oscura della loro anima concupiscente. L'orgoglio della vita spegne in loro la vita, che è gloria vera e senza fine. Pospone Dio all'io, fa dell'uomo, che dovrebbe essere servo di Dio, un ribelle alla legge divina e un servo alla legge del peccato. Io li abborro più degli aperti nemici che hanno l'ardire di mostrare ciò che sono, sapendo che per questo vengono giudicati severamente dai buoni. Non amo le serpi che si avvolgono fra rami fioriti per nascondere il loro vero aspetto e mordere senza che l'assalito abbia tempo di difendersi. Odio l'ipocrisia più ancora dell'omicida violenza. Perché la prima uccide non solo una carne e una vita umana, sfidando il rigore delle leggi, ma uccide, o tenta di farlo, il buon nome, la stima, la fama di un giusto, e per sempre talora sulla terra. Assassina impunita, che non versa sangue, ma in verità è più carnefice di un carnefice. Assassina che solo Dio colpirà delle sue punizioni. Ma quanto male, prima di essere punita da Dio, essa compie. Quanto bene distrugge. Quanto dolore crea. Guardati intorno. Li vedi i tuoi falsi amici? E li conosci ormai senza possibile dubbio. Sii ferma, come io lo fui, nel resistere senza applicare il taglione, ma anche senza scendere a patteggiare con essi, per avere pace terrena. Sarebbe duplice errore. Perché la tua condiscendenza ribadirebbe nei loro animi le loro malvagie conclusioni a tuo carico. E perché, non avendoli ugualmente amici sulla terra, perderesti l'amicizia eterna dell'eterno amico tuo, il tuo Gesù. Io te lo dico. Sii ferma. Non vendicarti, anzi perdona senza cedere, per quanto è grosso un capello del tuo capo, ai loro disegni. E perdona, tu perdona. Iddio farà poi la sua parte. E procediamo per altre regioni, e incontro ad un'altra classe di nemici nascosti. Quelli che io chiamerò gli amici instabili, quelli che sono sedotti dal miracolo, dal fiammeggiare della verità e potenza, da un sogno di speranza e da speranze di trionfo, quelli che seguono sinché non c'è pericolo a seguire, pronti domani ad andarsene, se pensano che il seguire non dà utile, anzi che può dare dei fastidi. Il primo chi è, non in ordine di tempo, ma di gravità nel suo peccato, è Pietro, il primo degli apostoli, la pietra su cui fondavo la mia chiesa. Così pronto nel venire a me, così audace nel difendermi, nel professare la verità su me. E poi eccolo, vile. Menzognero, traditore nello spirito del suo Gesù. Io non conosco quest'uomo, non sono un suo discepolo. In verità ti dico che in quel momento Pietro fu più vile di Giuda. Perché Giuda ebbe l'audacia del suo delitto e, pur sapendo di disvelarsi in tutto il suo orrore e di marchiarsi per sempre dello sprezzo del mondo, sinché il mondo sarà, sfidò tutto e venne alla presenza di un popolo di cui ignorava le reazioni ad indicarmi ai carnefici. Si professò mio discepolo con quell'atto, non negò di esserlo. Fu e volle essere noto come il traditore e il deicida. Pietro, invece, non ebbe il coraggio di dire «Sono suo discepolo, lo conosco». Avrebbe dovuto aggiungere «E professo che egli è il giusto come si conviene al figlio vero di Dio vero». Non avrebbe fatto che rendere onore alla verità, a quella verità nella quale aveva sempre creduto, sinché era non pericoloso il crederle, a quella verità che era gloria anche per lui, perché è onore seguire e amare i giusti, e sommo onore essere discepoli di Dio. Ma egli rinnega. Ora il suo maestro viene trascinato davanti al Sinedrio come malfattore, sacrilego, demonio. E andare contro al Sinedrio è pericoloso. E andare contro una plebe che si rivolta contro al fino ad ieri acclamato è pure pericoloso. Ci vuole eroismo a difendere uno caduto in disgrazia. E l'eroismo viene da vita interiore fortemente nutrita di carità, ossia sostenuta dall'unione con Dio e da fede amorosa e certa nell'amico. Pietro non era ancora confermato nella carità e nella grazia. Pietro è ancora l'uomo, e dell'uomo all'egoismo e la viltà, la fede instabile, l'amicizia labile. Pensa a difendersi da possibili pericoli e non a difendere, almeno con la parola, l'amico. Lascia che di lui parlino solo i nemici e i comperati testimoni. Contro le loro menzogne non alza la sua parola franca e giusta. E così anche Pietro, che solo poche ore prima aveva intinto il suo pane nel mio piatto, s'era nutrito di me e m'aveva professato d'esser pronto a dar per mio amore la vita, alza contro me il calcagno col rinnegarmi dicendo: non lo conosco. Perché Pietro ha fatto quel peccato, lui, il già designato pontefice della Chiesa che già era all'alba della sua fondazione? Perché era l'uomo carnale e la prova e il pentimento non avevano ancora potuto convertire ad uomo interiore. Perché Dio permise quel peccato nel primo pontefice della Chiesa di Cristo? Perché, ravveduto che fosse, confermasse i suoi fratelli, ossia, ricordando la sua debolezza, la sua, di lui che per 3 anni s'era nutrito della mia carità e sapienza, sapesse giudicare con giustizia vera, senza intransigenze di antico israelita e senza debolezze di imperfetto sacerdote, le colpe dei suoi agnelli, sempre meno colpevoli di lui, sol per non essersi direttamente nutriti della mia parola. E anche perché, ad esempio di lui, che peccò e fu perdonato, e poscia, umiliato e ravveduto, fatto uomo interiore e sacerdote santo, vero padre e pastore dei figli di Dio e degli agnelli del mio gregge, ogni pontefice sia, come il Pietro primo, giudice e padre, senza intransigenze e senza debolezze, pastore buono, altro me, perché il mio gregge non perisca e non sia calpestata la mia dottrina. Altri amici instabili. I discepoli che abbandonano il Maestro dopo il discorso del pane del cielo. Perché questi hanno abbandonato? Perché Gesù li richiama a seguire il Cristo, non secondo gli stimoli della carne, ma per gli impulsi dello Spirito, ossia con rigenerazione dell'uomo vecchio, rinato figlio di Dio, per aver creduto in me e accolto me. Non avevo forse detto alla Samaritana: l'ora viene in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E a Nicodemo, non avevo detto: chi non rinascerà nello spirito non avrà il regno del cielo? E la donna dalla vita impura, scismatica per religione, accolse la mia parola e da allora adorò il Dio in spirito e verità. E il grande Nicodemo, luce del Sinedrio, accolse il mio invito e rinacque, tanto da essere apertamente mio amico, allorquando un Pietro mi rinnegava. Perché non avrei dunque dovuto richiamare i discepoli che mi seguivano per troppe cose che erano vanità e non spirito e verità? Ma in loro era la superbia di essere i discepoli e, presumendo di essere per questo già fondati nel regno, ecco che si rivoltano al Maestro e vogliono fare da maestri a Lui, in un contraddittorio dal quale appare la loro non certa fede in me, la loro imperfetta formazione e, ciò che più è grave, la loro volontà di non essere perfezionati da me. È l'antico peccato che risorge, sempre quello. Lo spirito del male fischia ai loro orecchi la sua canzone, ed essi la accolgono, si sentono dei, giudicano di saper fare a meno di maestri, e se ne vanno. E se ne vanno. Dove? Là dove vanno tutti coloro che superbia trascina, che legge di carne fa ebri, lungi dalla via e vicinanza di Dio. Molto meno grave nella sua instabilità è il giovane ricco che, benché attratto dal maestro, è ugualmente attratto dalle ricchezze e, preso fra le due correnti opposte, preferisce abbandonarsi alla più comoda, godere delle ricchezze. Altro esempio, ma più grave, perché l'instabile è qui uno che ottenne da me grande miracolo e che mi aveva avvicinato più volte, è quello di Cusa. Anche egli è per me, sinché gli dura il ricordo delle sue ansie per la moglie malata, e sinché l'essermi vero amico non poteva mettere in pericolo il suo posto a corte. Ma quando Erode non mi temé più, perché ero, ai suoi occhi umani, il vinto, il lebbroso, il folle, il maledetto, il rinnegato dal tempio e dalla nazione, e anzi, non temendomi più e sentendosi offeso del mio silenzio, mi odiò fortemente, ecco che Cusa, che già s'era prestato al tranello dei miei nemici, attirandomi nella sua casa per il convito in cui subdolamente mi si offerse il regno, l'umanissimo e spregevole regno, mi si schiera contro, sino a punire la moglie d'essermi fedele, né lo converte la mia risurrezione e nessun altro miracolo. L'uomo accecato dai falsi valori, che abbandona le cose sicure ed eterne per il precario favore di un re e la fuggevole potenza di una carica a corte. Quanti di questi seguaci di ciò che dà onore effimero, di ciò che è catena anche al libero volere e giudicare dell'anima e della mente, quanti servi, anzi schiavi del loro orgoglio, non ho io fra i miei stessi ministri. Questi miei amici instabili, riconosci in essi le figure dei tuoi? Eccoli quelli che, dopo essersi sentiti aumentati in prestigio perché tuoi amici, sono pronti a dire: io di questa creatura non mi curo, non la conosco e non la voglio conoscere. Eccoli quelli che ti hanno mostrato amore sinché hanno sperato che la tua luce li inimbasse di gloria e la tua fatica fruttasse loro utile, ma il cui vero sentimento è apparso quando è apparsa velata la tua luce da un giudizio provocato più da essi e dalle loro azioni, sempre opposte ai miei consigli, che non da alcun altro motivo, e che ora non ti mostrano amore. In verità no, che non ti mostrano amore. Eccoli quelli che a pronunciarsi hanno atteso per non avere il caritativo coraggio di sostenere te, sinché è incerto il tuo trionfo. Eccoli quelli che, tra le ricchezze ingiuste e la vera ricchezza di servire Dio nel suo strumento, hanno preferito i comodi delle prime, scansare le noie. Eccoli quelli che, richiamati al dovere di essere spirituali, mentre carnali sono, preferiscono andarsene da soli, per il loro sentiero, che non è più quello che io ho indicato. Eccoli quelli che, dopo aver tanto avuto da me e da te, lasciano l'amicizia del re dei re e della sua fedele per piacere al loro intimo re, e dopo averti offerto un'aureola di paglia e di fiori, che oggi sono tali, ma domani sono strame e poi nulla più sono, ti si schierano contro perché tu la rifiuti, preferendo ad essa la spinosa corona della perfezione e della gloria eterna, e ti cingono di una corona di scherni. Oh, lasciali fare e lasciali andare. È detto, guai ai soli. Ma è meglio essere soli nell'avere amici che tentano al male. È meglio essere coronata di scherni che cadranno come foglie morte, anzi già accadono, quando io vorrò fare risplendere la verità al portare una falsa corona che può ingannare solo gli stolti e i carnali. Quest'ora oscura sarà quella che ti darà la luce perfetta qui e oltre. Io te lo dico.